Ed eccomi qua ancora una volta insieme a voi, carissimi amici. Riprendiamo questa sera, quindi dopo due giorni di sosta, lo studio del piccolo libro di Ruth che abbiamo iniziato a leggere insieme la settimana scorsa. Vi ricordate che il libro di Ruth lo troviamo proprio nell'Antico Testamento, subito dopo il libro dei Giudici. Infatti, entrambi sono situati nello stesso periodo. Ruth è la storia di una ragazza straniera che uscì dalla terra di Moab, quindi dal paganesimo e dalla idolatria che qui in questo paese si praticava. Ruth proveniva da un popolo considerato emarginato e venne un giorno alla conoscenza del Signore Dio di Israele. Nel libro di Ruth vi troviamo la genealogia del Signore Gesù Cristo ed anche la spiegazione di come Gesù derivi dalla famiglia di Davide. Ruth è un libro molto breve, di soli 4 capitoli, che abbiamo diviso in senso geografico, cioè sotto il profilo dei luoghi. Primo, nella terra di Moab, dove vi troviamo il capitolo 1. Secondo, nei campi di Boaz, il capitolo 2. Terzo, nell'aia di Boaz, il capitolo 3. E infine, nel cuore e nella casa di Boaz, vale a dire il capitolo 4. La storia di Ruth narra dei tempi dei giudici, tempi bui e tristi. Abbiamo letto la storia della famiglia di Elimelech e sua moglie Naomi, che a causa di una carestia hanno lasciato la terra promessa per stabilirsi nella terra di Moab. Lì, però, le cose non andarono tutte bene. Leggiamo alcuni versetti del primo capitolo di Ruth. Elimelech, marito di Naomi, morì, e lei rimase con i suoi 2 figli. Questi sposarono delle moabite, delle quali una si chiamava Orpa e l'altra Ruth, e abitarono là per circa 10 anni. Poi Malon e Chilion morirono anch'essi, e la donna restò priva dei suoi 2 figli e del marito. Allora si alzò con le sue nuore per tornarsene dalle campagne di Moab, perché nelle campagne di Moab aveva sentito dire che il Signore aveva visitato il suo popolo dandogli del pane. Partì dunque con le sue 2 nuore dal luogo dove era stata e si mise in cammino per tornare nel paese di Giuda. E Naomi disse alle sue 2 nuore: «Andate, tornate ciascuna a casa di sua madre. Il Signore sia buono con voi, come voi siete state con quelli che sono morti e con me». Ma Ruth rispose: «Non pregarmi di lasciarti per andarmene via da te, perché dove andrai tu, andrò anch'io. E dove starai tu, io pure starò. Il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu, morirò anch'io e là sarò sepolta. Il Signore mi tratti con il massimo rigore, se altra cosa che la morte mi separerà da te». Quando Naomi la vide fermamente decisa ad andare con lei, non gliene parlò più. Così fecero il viaggio assieme fino al loro arrivo a Betlemme. Nel capitolo 2 del libro di Ruth, che è collocato nei campi di Boaz, vediamo Ruth che spigola, appunto, nei campi di quest'uomo, Boaz. Ricordate che questi ha notato la ragazza straniera, Ruth, e si è innamorato di lei. Abbiamo notato 2 cose importanti. Non solo la invita a restare nel suo campo, ma la circonda col manto della sua protezione. Boaz dice: «Ho dato ordine che tu puoi stare in questo campo e che non ti venga fatto alcun male o torto». Sinceramente, quei tempi, per una donna nella posizione di Ruth, erano un po' pericolosi, una vedova e per di più una donna che veniva da Moab. È probabile che venisse coperta di insulti, e non solo quello, non sarebbe stata al sicuro. E Boaz, riconoscendo questo, immediatamente la circonda col manto della sua protezione. Tornata a casa, Naomi, sua suocera, chiede a Ruth: «Dove hai spigolato oggi? Dove hai lavorato? Benedetto colui che ti ha fatto una così buona accoglienza». E Ruth disse alla suocera presso chi aveva lavorato e aggiunse: «L'uomo presso il quale ho lavorato oggi si chiama Boaz». E Naomi disse a sua nuora: «Sia egli benedetto dal Signore, perché non ha rinunciato a mostrare ai vivi la bontà che ebbe verso i morti». E aggiunse: «Quest'uomo è il nostro parente stretto e di quelli che hanno su di noi il diritto di riscatto». Nei versetti appena letti incontriamo la legge del riscatto. Questa legge è scritta in Levitico 25 e agisce in 3 campi. Agisce in relazione alla terra, in relazione agli individui e alle vedove in modo molto particolare. Boaz era imparentato con il marito di Naomi, Elimelech, che significa «il mio Dio è mio re». Intuisco che il padre di Elimelech e il padre di Boaz erano fratelli, e perciò possiamo dire che Boaz era cugino di secondo grado del marito di Ruth, che era morto a Moab. Così Naomi dice a Ruth che Boaz è un loro parente stretto, era Goel. Ora, su questa parola ebraica Goel c'è un'enfasi particolare. Cosa significa? Bene, vediamo cosa dice questa legge in rapporto alla terra. Le terre non si venderanno per sempre, perché la terra è mia e voi state da me come stranieri e ospiti. Perciò in tutto il paese che sarà vostro possesso concederete il diritto di riscatto del suolo. Così dice Levitico 25, nei versetti 23 e 24. Ora, come avrebbe fatto questo Dio? Se uno dei vostri diventa povero e vende una parte della sua proprietà, colui che ha il diritto di riscatto, il suo parente più prossimo, verrà e riscatterà ciò che il suo fratello ha venduto. Questa era la legge del riscatto riguardo alla terra. Ora vediamola concretamente. Quando questa gente, il popolo di Dio, venne in Palestina, Dio diede loro la terra promessa, però la occupavano solo perché erano fedeli a Dio. Quando erano infedeli, Dio li estrometteva dalla terra. Dio disse: «La terra è mia, ma ve la do come possesso permanente ed eterno». Egli diede loro il diritto di proprietà e tuttora hanno questo diritto. Dio li mise in quella terra divisi per tribù. Una certa tribù aveva una certa parte di terra. Questa divisione per tribù del terreno l'abbiamo già studiata precedentemente. Forse dietro alla tua Bibbia hai delle cartine che mostrano la suddivisione della terra fra le varie tribù di Israele. E ogni famiglia, all'interno della tribù, aveva un particolare appezzamento che non poteva mai abbandonare. Ma supponiamo che diventasse povero. Forse ha avuto 2 o 3 anni di scarso raccolto. La carestia era venuta a causa della loro infedeltà a Dio. E quando succede questo fatto, un uomo deve sbarazzarsi della terra. Ora, un vicino di casa ricco gli fa un prestito e gli ipoteca la casa. Beh, ciò che può ottenere è un'ipoteca di 50 anni, perché nell'anno del giubileo ogni ipoteca viene cancellata e la terra ritorna al proprietario originale. Questa legge faceva sì che la terra restasse sempre all'interno di una famiglia. Ma tra giubileo e l'altro giubileo intercorre un gran lasso di tempo. Un uomo potrebbe essere di mezza età al primo giubileo e fra 50 anni potrebbe anche non esserci più. Perciò, se ha venduto la sua proprietà, potrebbe non riaverla più finché è in vita, però la può riavere il figlio. Ora, supponiamo che egli abbia un parente ricco, un cugino per esempio, e quel cugino gli va incontro e lo vuole aiutare. Beh, questo cugino può andare direttamente a pagare l'ipoteca e ristabilire il possesso della terra al suo proprietario anche prima dell'anno del giubileo. Questo era il metodo di Dio. Sarebbe meraviglioso avere un parente così, non è vero? Sarebbe veramente bello avere questo tipo di redentore. Ora, questa legge del riscatto si applicava anche alle persone. Infatti dice Levitico nel Vecchio Patto al capitolo 25, nei versetti 47 e 48: «Se uno straniero stabilito presso di te diventa ricco e uno dei vostri diviene povero presso di lui e si vende allo straniero stabilito presso di te o a qualcuno della famiglia dello straniero, dopo che si sarà venduto potrà essere riscattato. Lo potrà riscattare uno dei suoi fratelli». Ora, riguardo all'uomo, doveva essere proprio in circostanze veramente sfortunate. Non solo ha perso la sua proprietà, forse a causa di siccità, carestia nelle terre, ma anche i suoi figli hanno fame e sete, e lui quindi si vende come schiavo per aiutare la famiglia a nutrirsi. Questo povero uomo resterà schiavo fino al giorno del giubileo, e potrebbero volerci ancora 49 anni, così l'aspetta una lunga vita di schiavitù. Potrebbe vivere e morire da schiavo. Ma supponiamo nuovamente che avesse un parente ricco, e un giorno lo vedesse venire lungo la via, prendere il libretto degli assegni dalla propria tasca e dire: «Vedi, non voglio che il mio nipote resti in schiavitù, e paga ciò che resta da pagare a quest'uomo». Egli lo ha così riscattato, e quest'uomo può andarsene via, libero, tranquillamente. Questo parente, con diritto di riscatto, è la figura del nostro Signore Gesù Cristo. Egli è il nostro Redentore. Questo è il motivo perché nel Nuovo Testamento viene usata più la parola redenzione, ossia riscatto, che la parola espiazione. L'espiazione copriva solo i peccati, ma la redenzione, amica, amico che ci state ascoltando, significa pagare un prezzo, così che colui che è riscattato può essere finalmente libero dal debito. L'unico esempio biblico di parente in grado di essere redentore è questo di Boaz. Ed è per questa ragione che questo libro di Ruth è importante, proprio per questo simbolismo. Esso ci rivela il lato amorevole della redenzione. Ecco un uomo che è un redentore, ma non è obbligato ad agire come tale. Infatti, troveremo che vi è un altro parente con questo diritto, ancora più vicino di Boaz, pensate, ed ebbe l'opportunità di agire come tale, ma invece non lo fece. Non gli interessava Ruth, ma vedete, Boaz ne era invece innamorato. Questa era la differenza. Ora, Dio non era obbligato a salvarci. Eravamo dei peccatori perduti. Anche se non ci riscattava, Lui continuava ad essere un Dio giusto e santo. Ma invece, Egli ci amò. Vedete, la salvezza tramite la redenzione non è altro che una storia d'amore. E qui ci viene mostrata in un linguaggio semplice da questa piccola ragazza straniera di Moab e con la storia avuta con Boaz della terra di Israele. Concludiamo la lettura del secondo capitolo di Ruth, ossia i versetti che vanno dal 21 al 23. E Ruth, la moabita, disse: «Mi ha anche detto: rimani con i miei servi finché abbiano finita tutta la mietitura». E Naomi disse a Ruth, sua nuora: «Ebbene, figlia mia, che tu vada con le sue serve e non ti faccia sorprendere in un altro campo». Lei rimase dunque con le serve di Boaz a spigolare fino alla conclusione della mietitura dell'orzo e del frumento, e abitava con sua suocera. Ci vollero almeno 6 settimane per la fine della mietitura. Per 6 settimane, ogni pomeriggio, si vede arrivare a Betlemme, nel campo di Boaz, questa ragazza, Ruth. E Naomi, che viveva con Ruth, le raccomandò di non allontanarsi da quella proprietà. Naomi sa che bisogna fare qualcosa, poiché al momento Ruth è in una posizione unica. Boaz la ama e la vuole riscattare. È meraviglioso avere un Salvatore che ci ama, che venne su questa terra quasi 2000 anni fa solo per salvarci. Tra i molti modi di dividere il piccolo libro di Ruth, abbiamo scelto la divisione in senso geografico, se vi ricordate, cioè sotto il profilo dei luoghi, e così ora, nel capitolo 3, ci troviamo nell'aia di Boaz. È ovvio che Ruth non ha reclamato ciò di cui aveva diritto, ossia il riscatto, e così interviene Naomi. Come potremo vedere, è una vera combinatrice di matrimoni. Ruth si trova in una posizione del tutto insolita. Per capire cosa sta accadendo in questo capitolo, credo sia necessario comprendere la terza legge mosaica che si trova in questo capitolo e che per noi, come le altre, è un po' strana. Ne abbiamo visto ormai 2, ed ecco che ci introducono la terza. Dobbiamo inoltre capire cos'era l'aia a quei tempi e il suo significato. Anche questo è essenziale per capire cosa sta succedendo. Se pensate che le leggi che abbiamo visto finora siano insolite, beh, allora guardate questa. Se dei fratelli staranno insieme e uno di loro morirà senza lasciare figli, la moglie del defunto non si sposerà fuori con uno straniero. Suo cognato verrà da lei e se la prenderà per moglie, compiendo così verso di lei il suo dovere di cognato. E il primogenito che lei partorirà porterà il nome del fratello defunto, affinché questo nome non sia estinto in Israele. Se quell'uomo non vuole prendere sua cognata, la cognata salirà alla porta, dagli anziani, e dirà: «Mio cognato rifiuta di far rivivere in Israele il nome di suo fratello». egli non vuole compiere verso di me il suo dovere di cognato. Allora gli anziani della sua città lo chiameranno e gli parleranno. Può darsi che egli persista e dica: non voglio prenderla. In questo caso sua cognata gli si avvicinerà in presenza degli anziani, gli leverà il calzare dal piede, gli sputerà in faccia e dirà: così sarà fatto all'uomo che non vuole ricostruire la casa di suo fratello. Abbiamo letto così questa legge come scritta in Deuteronomio capitolo 25, nei versetti che vanno dal 5 al 9. Credo, cari amici ascoltatori, che anche voi siate d'accordo che è abbastanza strana, insolita come legge. Per quanto ne so io, solo il libro di Ruth ne illustra il significato biblico e deve essere stata imposta molte volte perché veniva applicata quando un uomo moriva e non aveva lasciato dei figli. Se la legge fosse ancora valida, potremmo arrivare, per assurdo, a ipotizzare una scena di questo tipo. C'è una famiglia che ha diversi figli e uno di loro inizia a corteggiare una ragazza. Gli altri fratelli potrebbero trovare da ridire sulla sua scelta, in quanto, se gli succedesse qualcosa, ossia morisse prima di avere dei figli, uno di loro dovrebbe sposare la vedova. Immaginiamo che, nonostante il parere contrario dei fratelli, il ragazzo vada avanti con il proposito e sposi la ragazza, ma poi si ammali e muoia. Cosa succede? Beh, la ragazza divenuta vedova può andare immediatamente a reclamare uno di questi fratelli come marito. E credetemi, sarà molto difficile respingerla. Ora, supponiamo che uno dica: avevo avvisato mio fratello di non sposarsi con questa ragazza e io non la voglio sposare. Allora lei lo può portare dinanzi al tribunale e se lui rifiuta anche dinanzi al tribunale, allora lei può andare dinanzi a lui, togliergli la scarpa e sputargli in faccia. Questo è un disonore e nessuno è contento di arrivare fino a questo punto. Così, come vedete, ecco una legge insolita che pone una vedova senza figli in una posizione unica, particolare. Questa legge le permette di cambiare la sua posizione immediatamente. Lei può reclamare uno dei fratelli, non è solo un diritto, ma è il suo dovere verso il marito morto. A quanto possiamo capire, sicuramente un modo di quei tempi per tenere unite le famiglie, impedendo che l'eredità andasse perduta, e per eredità si intendeva principalmente la terra. Questa legge era una provvidenza di Dio. E qui troviamo senza dubbio le due ragioni per cui il Signore l'aveva data, e sicuramente ve ne sono delle altre. Il primo scopo era quello di proteggere le donne. Potete capire che se moriva il marito e la lasciava con una fattoria, una vigna e una mandria di pecore, ella poteva avere qualche difficoltà a portare avanti il tutto da sola. Poteva così chiedere a un fratello del marito o al parente più prossimo di sposarla ed avere da lui un figlio, ed egli doveva fare la scelta se accettare o no. La legge proteggeva le donne. La Bibbia non è un libro maschilista come alcuni tendono ad affermare. Ora, la seconda ragione per cui c'era questa legge è che Dio voleva proteggere i diritti della terra. Dio non diede solo la terra di Palestina a Israele, e non solo una particolare porzione di terra a ogni tribù, ma a ciascuna famiglia individualmente. Diede una particolare porzione di terra. Ogni famiglia aveva la sua propria terra, quindi, nell'anno del Giubileo, automaticamente questa terra sarebbe ritornata al proprietario originario. Ad ogni modo, una vedova poteva trovare uno straniero e sposarlo, facendogli così guadagnare il possesso della sua proprietà. Perciò, con questa legge, Dio proteggeva questa proprietà. Doveva essere il parente più prossimo a sposare questa donna, in modo che fosse possibile mantenere il titolo e la proprietà all'interno della nazione, nella tribù e nella famiglia. Ora, a noi può sembrare strano, ma apparentemente era una legge che funzionava bene nella terra di Israele. Fino a poco tempo fa, generalmente un solo figlio ereditava la terra e gli altri il denaro per evitare il frazionamento delle proprietà agricole. Ruth è una vedova senza figli e la proprietà che apparteneva a suo marito si è persa perché lei e Naomi erano cadute in miseria. Ruth aveva pieno diritto di far valere i suoi diritti nei confronti di Boaz, perché era un parente prossimo. E come Naomi aveva già indicato, egli poteva riscattarla. La verità è che quest'uomo ha le mani legate. Lui non può reclamarla come moglie. È Ruth che deve fare il passo. E poiché Ruth non lo fa, allora ci pensa Naomi e dice a Ruth: devi far sapere a quest'uomo che lo vuoi come colui che può riscattarti. E il modo in cui Ruth lo fa sapere, lo mette a conoscenza a Boaz, lo scopriremo domani sera insieme. Quindi io vi invito a risentirci proprio domani allo stesso orario per vedere come va avanti questa faccenda nella famiglia di Ruth. Appuntamento a domani, ciao.